Il terzo pilastro è quello del patto atlantico, ossia un pilastro politico, difensivo di un paese, gli Stati Uniti d'America, che cercano e hanno bisogno di alleati fedeli e non di dissidenti. Chiamare in causa il patto atlantico ci spinge a doverci per un momento fermare nella trattazione di temi esclusivamente di natura europea, quindi l'idea d'Europa, l'identità, per dedicarci, seppur momentaneamente, al tema circoscritto, il Patto Atlantico, in relazione al ruolo che rispetto ad esso giocano i partiti politici italiani, perché ciò servirà per ampliare l'orizzonte attraverso tematiche più complete e più complesse del rapporto con gli Stati Uniti d'America, che si rende necessario, per comprendere lo sviluppo dell'ideale europeista. E quindi entriamo un po' nel merito del patto atlantico. Ripeto, mi relaziono quasi esclusivamente a attività, pensiero, linee dei partiti politici rispetto al patto atlantico. Ne recupereremo d'altra parte in maniera sia diretta sia indiretta delle posizioni interessanti rispetto all'europeismo, specialmente per quello che riguarda i partiti che portano con sé nel loro bagaglio ideologico e culturale degli ideali che vanno oltre l'ambiente, diciamo, circoscritto all'Europa, ma hanno ambizioni assai più ampie di carattere appunto universalistico, e mi riferisco naturalmente al Partito Comunista e alla Democrazia Cristiana. Dunque, l'Alleanza Atlantica, sapete che non incontrò il favore delle più importanti forze politiche, e questo per motivi sia culturali sia ideologici. Troppo diverse le tradizioni del paese che propone il patto, e di noi che dobbiamo accettarlo. Ed è una proposta dalla quale non possiamo svincolarci, che mobilita tutta la società italiana. La politica internazionale degli Stati Uniti d'America si reggeva su questo pilastro, che è motivo di contestazione, motivo di contrasti fra i più importanti partiti politici. E badate che se parlo di contrasti fra partiti politici, riferendomi al 1947-48, beh, non è la stessa cosa come se parlassimo dei contrasti fra partiti politici nei giorni nostri. Parlare di partiti politici in quel periodo significa parlare di forze reali, di massa, che erano dietro questi partiti, realmente li rappresentavano e si facevano interpreti delle loro esigenze, dei loro bisogni e anche delle loro preoccupazioni e paure. L'Italia è incerta rispetto al patto atlantico, anche nel Partito Cattolico, anche nella dimensione cattolica troviamo questa incertezza e queste titubanze. Ad esempio, il Papa Pio XII è d'accordo soltanto se e nella misura in cui il patto atlantico possa essere uno strumento utile per combattere il comunismo. La Gran Bretagna, da parte sua, ritiene invece importante differire l'ingresso dell'Italia. Perché? Perché l'Italia effettivamente tentò questa carta di giocare un po' all'italiana, barattare il nostro sì alla proposta americana in cambio di una disponibilità a rivedere i trattati di pace che ci avevano troppo penalizzato. E la Gran Bretagna questa cosa ha ben presente, e vuole differire il nostro ingresso proprio per evitare che esso sia un pretesto per chiedere la revisione dei trattati. Nel contesto geopolitico di allora è naturale ammettere l'idea che di fronte a questa posizione della Gran Bretagna se ne produca una di segno opposto da parte della Francia, che infatti preme per un ingresso immediato dell'Italia nel patto atlantico. Per due motivi sostanzialmente. Uno, per dare una copertura difensiva all'area del Mediterraneo, e due per spostare il baricentro del patto atlantico, spostarlo verso il Mediterraneo, appunto con la presenza dell'Italia. Ma vediamo nello specifico la posizione dei diversi partiti politici su questo tema, per comprendere meglio come ci avviciniamo noi verso la pratica di un ideale europeista, perché i partiti di cui parliamo esercitano un ruolo fondamentale nel discorso europeo. La democrazia cristiana governa dal 1945 con il Partito Comunista, con il quale aveva collaborato durante la Resistenza. E proprio la Resistenza, insieme alla nascita del Partito della Democrazia Cristiana, ripropongono un problema importantissimo, che è quello del rapporto fra nazione e cattolicesimo. E questo è rilevante dopo il dramma, e lo ricorderete probabilmente averlo letto sul Pericolo Rosso, dopo il dramma per i cattolici di essere stati allo stesso tempo cattolici e fascisti. La Resistenza è stata, e ora la Democrazia Cristiana è, lo strumento per riconquistare la Chiesa e i cattolici all'idea e alla pratica di democrazia e favorire dunque un nuovo tipo di partecipazione dei cattolici alla vita politica, i quali devono far pace con la realtà dello Stato nazionale democratico, dopo essere stati, prima del fascismo, dei fieri nemici dello Stato nazionale. La questione romana era rimasta sostanzialmente irrisolta e, come ricorderete bene, quando viene affrontata e risolta quella antica questione? Con i patti lateranensi in un ambito politico determinato dalla presenza di un regime dittatoriale sotto il fascismo. E dunque il problema della partecipazione alla vita politica nella cornice di un nuovo Stato democratico è un problema rilevante per i cattolici, i quali dopo l'esperienza fascista riscoprono l'importanza, il senso della responsabilità personale e dell'autonomia, che sono elementi basilari della pedagogia cattolica. Sono quegli elementi che creano le premesse indispensabili per l'adesione irreversibile ai valori della libertà, della democrazia tipiche dell'Occidente. Grazie al politico più importante di quel periodo che la Democrazia Cristiana riuscì ad esprimere, grazie al Presidente del Consiglio De Gasperi e grazie anche al Papa, il quale De Gasperi era una sorta di sponda politica, la DC fa una scelta di fondo, si ancora all'Occidente, ma questa scelta, l'Occidente naturalmente, io mi riferisco all'identificazione Occidente-Stati Uniti, ma questa scelta non è monolitica, non è accettata universalmente né dalla Democrazia Cristiana né dal cattolicesimo in senso lato. Per De Gasperi, atlantismo e europeismo rispondono a logiche simili, riconducibili alle esigenze della Democrazia Cristiana, ma che hanno sullo sfondo delle considerazioni di tipo politico differenti. Per esempio, la spinta europeista per De Gasperi è importante, egli accentua l'europeismo a fronte della tiepidezza della Democrazia Cristiana verso il patto atlantico e verso gli USA. È un modo per compensare quella tiepidezza e rinsaldare il partito. Allo stesso tempo la collocazione atlantica è perseguita e si dà il consenso perché realisticamente è l'unica praticabile nella situazione post-bellica e perché è la condizione necessaria per poter riabilitare il nostro paese e ritagliare all'Italia un ruolo autonomo in un'Europa che non sia schiacciata dalle superpotenze. E inoltre, un motivo in più, quell'atlantismo non ostacola il progetto di una Europa cristiana, quale è nei progetti, nelle idee del mondo cattolico italiano. Molta parte di questo mondo cattolico, come ho in parte anticipato poc'anzi, accetta il patto atlantico come male minore e Ed è proprio la guerra fredda, cioè quella situazione che consente di pensare al patto come un male minore, che contribuisce a legittimare e a tutelare un atlantismo che nei suoi tratti essenziali è in vigore tuttora, è ancora vivo. Però è quello stesso atlantismo che viene avversato da una sinistra cattolica che già allora manifesta il suo disappunto a fronte di un temuto schiacciamento sulle ragioni politiche, ideali di un continente i cui valori sono stridenti con quelli del cattolicesimo. Abbiamo la sinistra cattolica di Gronchi, di Fanfani. Per esempio, Gronchi al momento del voto esce dall'aula. Rapelli, che è anch'egli riconducibile alla sinistra cattolica ed è un esponente di punta del mondo sindacale, di quella che poi sarà la CISL, vota contro il patto atlantico. Insomma, questo sta a testimoniare un evidente paradosso per chi non si addentra in queste tematiche e non se ne appropria, ossia il paradosso che per settori importanti del cattolicesimo italiano, fra comunismo e capitalismo, beh, si immagina che il comunismo sia meno pericoloso, nel senso che si tratta sì di un'eresia, ma di un'eresia recuperabile, perché in comune ci sono alcuni elementi importanti, il concetto di solidarietà, l'agire a favore dei diseredati, degli ultimi, ci sono dei programmi sociali di stampo strettamente egalitario che si condividono. Non si condividono sicuramente moltissime forme, ma dal punto di vista, diciamo genericamente filosofico, ci sono dei punti di convergenza innegabili e significativi. Diversamente, non è recuperabile l'eresia capitalistico-borghese e gli attacchi, le invettive o le polemiche striscianti o evidenti nei confronti del capitalismo, della cultura incarnata dal capitalismo, degli stili di vita promossi dall'americanismo. Sono evidenti e sono queste posizioni che arrivano anche non soltanto dalla concezione del cattolicesimo originario, del cattolicesimo evangelico, quello che vede la figura di Gesù Cristo come il primo socialista sulla terra, ma prevalentemente vengono anche dalla esperienza di collaborazione che i cattolici hanno avuto con il Partito Comunista durante la Resistenza. E questa critica che si muove all'orizzonte capitalistico-borghese, incarnato prevalentemente dagli Stati Uniti d'America, sopravvive nel corso degli anni, anche sotto traccia, e lo troviamo nella cultura di certo cattolicesimo come contrasto, mancata comprensione e accettazione dei valori e della cultura americani. Questo sia all'interno di una certa sinistra interna, sia all'interno di certa destra conservatrice, clericale e cattolica, che per motivi diversi raggiunge però stesse posizioni della sinistra cattolica, di critica radicale all'individualismo, all'edonismo, al materialismo incarnati dagli Stati Uniti d'America. È per esempio questa la posizione che troviamo sulla rivista Civiltà Italica di Monsignor Ronca. Insomma, tutte queste posizioni mettono in discussione il presupposto dell'unità politica dei cattolici. Sono i conservatori che, pur di vedere affermati i loro valori, che sono radicali, intransigenti, sarebbero disposti addirittura a venir meno al dogma della unità politica dei cattolici. E voi sapete che questo resisterà invece a lungo perché non era pensabile in quel contesto indebolire il fronte cattolico con una frattura, con una scissione, con una divisione inaccettabile. Per questo, anche grazie all'intervento del Papa, ci furono delle forti pressioni, ma si ebbe soltanto come minaccia quella della divisione per cercare di non lasciare troppo spazio alla sinistra sociale, alla sinistra cattolica. Ma quella minaccia non fu mai agita concretamente perché una divisione nel mondo cattolico sarebbe stata foriera di conseguenze probabilmente per il cattolicesimo politico italiano disastrose. In effetti, Questa affermazione trova un certo riscontro ex post con quanto noi vediamo accadere subito dopo la fine della Guerra Fredda, con la caduta del muro di Berlino. È casuale che l'unità politica del cattolicesimo viene dopo la caduta del muro e lo scoppio dello scandalo di Tangentopoli? Domanda retorica, certo, per come l'ho posta già ho fornito una traccia di risposta. No, non è casuale. E il risultato che si raccoglie in quell'occasione è davvero un risultato storico, perché la scissione del mondo cattolico, politico naturalmente, porta alla divisione fra due ali, una moderata progressista, l'altra moderata conservatrice, che vanno a condizionare in maniera rilevante i due raggruppamenti politici che si formano sulla scorta della crisi di Tangentopoli e che portano il sistema politico italiano a trasformarsi in bipolare. E quindi il condizionamento cattolico nell'uno e nell'altro fronte diventa determinante, che nulla si può fare, nessun provvedimento può passare senza il consenso dei cattolici, che davvero risultano nella strage, diciamo così, di Tangentopoli la forza politica che esce vincitrice. Ai fini del nostro ragionamento, al momento non è funzionale una radiografia della politica adottata dal Partito Socialista. Invece è indispensabile vedere il Movimento Sociale e il Partito Comunista, perché sono i termini di riferimento ideali, programmatici e culturali di questi partiti, sono la nazione e l'internazionalismo, quindi hanno uno stretto rapporto con l'Europa, sia come valore, come cultura, sia in termini politici più stretti. Vediamo che ad esempio sul Patto Atlantico si consuma una grande frattura all'interno del Movimento Sociale, quale era passato dal nazionalismo aggressivo praticato durante il ventennio, anzi a partire già da prima, a un nazionalismo di tipo pacifista. Il Movimento Sociale, scusate, sposa la decolonizzazione, diventa l'alfiere del sentimento nazionalitario e dell'autodeterminazione dei popoli, e la nazione diventa quel terreno, forse esclusivo, ma sicuramente privilegiato, su cui consolidare la propria sopravvivenza politica in un paese che è uscito dal fascismo, che è scosso da fremiti rivoluzionari e da un desiderio di resa dei conti. In questo frangente il nazionalismo diventa per il movimento sociale quello che Mussolini era stato per il fascismo, è l'elemento di coagulo, il collante che tiene assieme le diverse anime del movimento sociale, che in casa, cioè in Italia e a livello internazionale, si pone come terza forza. E certamente sia gli ex fascisti, sia i neofascisti subivano il fascino della nazione e della politica di riscatto nazionale. E non certo casualmente furono essi gli alfieri della italianità di Trieste e legarono le loro sorti alla risoluzione di questo problema. Il più avveduto degli intellettuali e dei politici comunisti, Togliatti, se ne accorse per tempo e si rese conto che a Trieste il partito rischiava di perdere la piazza, e anche grazie alla frattura fra Tito e Stalin, beh, si riposizionò presto assumendo delle posizioni anti-jugoslave, anti-titine, accarezzando un ideale nazionalitario che doveva essere, con tutte le contraddizioni naturalmente, per non parlare dello scambio Trieste-Gorizia, beh, cose su cui non è il caso di soffermarsi, accarezzando un ideale nazionalitario per cercare di non farsi spiazzare sulla questione di Trieste. Ecco, la nazione è ancora per la MSI un ente politico e morale che suscita un fascino notevole, e la politica di riscatto nazionale è quella su cui si vuole misurare il partito, che proprio in virtù di questo riscatto nazionale e della politica che gli Stati Uniti, per esempio, stanno portando avanti su quell'area di territorio italiano che è rivendicato, che i neofascisti rifiutano il patto atlantico e rifiutano le riparazioni dovute, ricordando a se stessi in primo luogo che gli Stati Uniti erano stati nemici fino al 1945. È certo che dopo un consolidamento organizzativo le tre anime di cui ho parlato acquistano una definizione più netta, più precisa, i loro contorni si precisano ulteriormente. Non entro troppo nel merito, però soltanto per ricordarvelo, le tre anime di cui sto parlando, e mi riferisco, sono in primo luogo quella tradizionalista, spiritualista, a cui fanno riferimento il filosofo Evola e Pino Rauti. Poi c'è la corrente socializzatrice, quella che ha come riferimento ideale e politico primario il futuro segretario Giorgio Almirante, e poi la corrente l'anima moderata corporativa, che si sente estranea all'esperienza di Salò. E dunque quella spiritualista, che possiamo definire quella della sinistra interna al movimento sociale, rispetto al patto atlantico come si comporta? La sua è una posizione di negazione, io direi addirittura pregiudiziale, perché il patto atlantico è estraneo al patrimonio genetico del partito. Essi non dimenticano, sono i primi a non dimenticare che fino a pochi giorni prima, poche settimane prima, quelli che propongono di entrare in un'alleanza comune erano nemici, combattuti sui campi di battaglia. E questo alimenta e rafforza il no pregiudiziale che viene dato al patto, che poi viene rifiutato anche in base a considerazioni culturali, ma anche geopolitiche. Poi ci sono i moderati, anche i moderati danno un no al patto atlantico, per motivi più di realismo politico, per opporsi all'assimilazione ideologica, politica e culturale dei valori americani. E i filoatlantici ritengono invece che il patto atlantico sia una scelta necessaria, e però vogliono giocarselo sul tavolo della politica, in uno scambio negoziale con gli americani, dare un sì, il via libera, in cambio del via libera al riarmo del nostro paese. Possono dare un parere favorevole se questo contribuisce al raggiungimento della pacificazione nazionale, se è uno strumento per ottenere dei compensi territoriali e se, in ultimo, è il primo passaggio per procedere ad una revisione dei trattati di pace. E in questo senso essi reclamano il rispetto della dichiarazione tripartita, quella che dunque è stata presentata, se non sbaglio, nel marzo del 48, che prevedeva di restituire il territorio libero di Trieste all'Italia.